Eden, il podcast sulle delizie del calcio belga. Benvenute, benvenuti, lo avete sentito, questo è Eden, il podcast sulle delizie del calcio belga. Io sono Roberto Raneri e oggi sono molto fortunato perché i miei compagni di viaggio sono qui con me in studio. Benvenuti Stefano e François! Doverosi applausi per entrambi, ma una domanda subito per Stefano. Visto che hai attraversato addirittura un continente per essere con noi in studio, raccontaci un poco del tuo viaggio.
Dai, bene, alla fine Ethiopian Airlines continua a offrire free drink, quindi sì, si riesce a stordire quel giusto tra Maputo e Addis Abeba per sopravvivere all'aeroporto di Addis Abeba, che è sempre molto, molto, molto pieno di umanità. Ecco, mettiamola così. Ma questi 35 gradi di differenza poi tra Maputo e Bruxelles, devo dire...
Lisci, mi senti passare.
Lisci. Ho ancora la voce però, dai, funziona.
Avresti voluto farne a meno.
Forse sì, dai. Comunque anche 40 gradi, insomma, non sono male, ecco.
No, certo. E tu invece, François, cosa ci racconti?
Che devo dire? Un po' di turismo in Belgio si deve fare.
E quindi cosa hai pensato di fare oggi?
Delle Ardennes. Le Ardennes, il sud del paese, Wallonia.
Le Ardennes belga.
Sì, le Ardennes belga, non quelle francesi, perché quelle francesi fanno proprio schifo. E invece la Wallonie è molto bella.
I campi da calcio in salita, là, dicono.
Solo campi di calcio. Tra squadre toste, non so se ce ne sono, ne parleremo.
ne parleremo appunto per chi dovesse appunto sentire questo podcast per la prima volta.
Cosa è Eden? Un viaggio dentro la società belga che attraverso il suo specchio più grande, ovvero il calcio, vuole raccontarvi come un paese grande poco più della Lombardia sia riuscito a mettere su una generazione di calciatori fortissimi. Il primo episodio infatti si chiama La fabbrica del calcio, vuole dare degli indizi su come sia stato avviato questo processo e poi abbiamo ideato 11 episodi perché, beh, a calcio si gioca in 11. In questo secondo episodio faremo un salto nel passato e sveleremo quali sono i club storici del Belgio e per avviare la macchina del tempo il nostro amico franco-italiano mi dicono dalla regia che ha preparato un quiz per noi, giusto?
Già il momento del quiz, quindi nuovo format, vero?
Sì, sì, nuovo format.
E quindi vado io. Vabbè, io ho una domanda per voi,
tu
ragazzi.
Sei quello che ne sa alla fine.
Sono francese, quindi il calcio belga magari sono un po' più vicino. E quindi una domanda per voi, ragazzi. Secondo voi, nel palmarès europeo, che squadra tra queste squadre ha vinto più coppe europee? Paris Saint-Germain, Fiorentina o Anderlecht?
Vai Stefano, prima tu.
Allora, c'è questo tema che il Paris Saint-Germain sembra, no, la risposta ovvia, e secondo me però è anche la mia risposta, solo quella ovvia, cioè la Fiorentina...
Tu diresti il Paris Saint-Germain, non solo dall'epoca moderna odierna,
però
ma storicamente.
Ricordo che il Paris Saint-Germain c'è sempre stato, insomma, è comunque a buoni livelli adesso, il Marsiglia, il Paris Saint-Germain francesi, poi tante altre, però... Fiorentina, ricordo che forse ha vinto un titolo europeo in passato. Forse.
Paris, ti ricordi qualche giocatore prima di Mbappé e di Cavani?
Beh, c'era già Leonardo, UEA.
Bravi, Leonardo, UEA. Quindi...
Presidente della Liberia. Sapete che poi ha perso le elezioni dopo un mandato.
Dopo. Vabbè, cioè, comunque ha vinto una volta. Ha fatto comunque un mandato. Cioè
questa... Un mandato l'ha fatto e poi ha perso. Infatti, interessante. Vabbè, comunque io direi Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain,
dai,
non quindi abbiamo una risposta a Paris Saint-Germain.
Beh,
Roberto,
anche io devo dire Paris Saint-Germain.
Tu, tra PSG, Fiorentina e Anderlecht, per te il Paris Saint-Germain che ha vinto più coppe europee.
Sì, decisamente.
Ragazzi, mi dispiace, ma sbagliate.
Mai.
Anche lui non è
non sbagliate mai, vero. Però stasera la risposta non era giusta. Perché ovviamente è l'Anderlecht che ha vinto più coppe europee.
Come ovviamente, cioè,
del Paris Saint-Germain.
Ma in che senso?
Era ovvio, no?
Davvero?
Sì, l'Anderlecht ha vinto 3 coppe europee addirittura, quando il Paris Saint-Germain ne ha vinto solo una. E una che quasi non conta, perché la C2, la famosa Coppa delle Coppe. Vi ricordate questa coppa?
Sì, la coppa delle coppe, certo, chiaramente.
Tu vincevi la coppa nazionale e giocavi solo contro i vincenti della coppa. E quindi c'erano poche squadre e il Paris Saint-Germain ha vinto questa.
Cioè, quindi negli ultimi anni che hanno fatto sti mega investimenti a Parigi, tutte ste robe, sì, 800 sì. milioni Neymar, non sai che ste robe, cioè niente.
Sì, però il calcio moderno, un altro calcio, sì, hanno speso più di un miliardo e ancora la Champions l'hanno vinta, però hanno solo un titolo europeo quando l'Anderlecht ne ha tre, addirittura una Coppa UEFA e due Coppe delle Coppe.
Ok, nella Coppa UEFA
anni 80, stiamo parlando degli anni 80, quando il calcio belga era ai suoi apici, cioè un livello strepitoso.
Ok.
Che corrisponde anche al momento in cui la nazionale belga inizia a fare dei risultati molto interessanti, perché non so se l'avete nati, ma nell'86 il Belgio va per la prima volta della sua storia in semifinale del mondiale. Mm-hmm. Messico.
Certo, ne abbiamo parlato nel primo episodio.
Assolutamente,
grosso modo.
Finisce terza. E siccome non era ancora il calcio moderno della famosa sentenza Bosman,
io sono sicuro che c'è qualcuno che sta ascoltando questo podcast, ma magari non gliene frega proprio tanto dell'aspetto sportivo, quindi non gli mancano qualche informazione di base. Chi è questo Bosman?
Allora, aspetta, questo dico qualcosa io, perché poi alla fine, cioè, io mi ricordo erano gli anni in cui seguivo più il calcio, no? In Italia soprattutto c'era il Milan degli olandesi, c'era sempre i tre stranieri in una
l'Inter
squadra,
dei tedeschi,
l'Inter dei tedeschi e poi queste robe qua. E poi arriva sta sentenza Bosman e liberi tutti, no? Cioè, tra l'altro, secondo me, anche in Italia è stato anche...
E poi arrivano francesi.
Esatto. Però, insomma, Bosman in realtà era poi un calciatore anche lui, cioè giocava nella Serie B belga, tipo, se non ho capito male, no? Nella seconda squadra di Liegi. Quando poi aveva un contratto in scadenza nel 90 e vuole passare giustamente a un'altra squadra di Serie B, ma in Francia forse
il
un po'
Dunkerque.
Più... il Dunkerque, per la precisione.
Sì, sì, sì.
Solo che in pratica la sua squadra gli nega questo passaggio, o meglio, chiede un pagamento, anche se lui era a fine contratto, che uno dice, ok, io sono svincolato perché qualcuno deve pagare, e invece niente.
E quindi lui fa causa alla sua squadra.
Esatto, lui alla fine fa causa alla sua squadra, perché comunque lui continua a giocare negli Egli, però riducono lo stipendio, insomma lui fa causa alla sua squadra, e alla fine la sentenza cosa dice? Che alla fine, sulla base, insomma, anche dei trattati di Roma, di Costituzione, quindi dell'Unione Europea, cioè alla fine un calciatore come un qualsiasi altro lavoratore. Quindi un calciatore comunitario alla fine del suo contratto è libero di andare dove vuole, ma non solo, cioè alla fine un calciatore comunitario è come qualsiasi altro lavoratore comunitario, quindi crolla questa regola che la FIFA all'epoca aveva della massimo, cioè la FIFA, le federazioni nazionali poi in realtà ponevano di un massimo di tre stranieri in rosa,
coperti dalla UEFA, perché anche Coppa Europea si giocava con tre stranieri massimo.
Esatto,
sì, sì.
Esatto. E quindi insomma da quel momento liberi tutti praticamente, cioè quantomeno 90... per i calciatori comunitari.
Fini 90, 96, 97, una cosa
96
genere.
Direi, 1996, sì, e quindi alla fine qualsiasi calciatore comunitario è libero di giocare in qualsiasi squadra europea, sì. E quindi crolla questa regola dei tre stranieri in campo sia nelle competizioni europee che... Anzi, in competizione europea era iscritti, no? Se non ricordo male, che tu in tutta la competizione sceglievi tre calciatori
pure,
da far
quindi
giocare
peggio.
Come massimo.
Sì, sì, mi ricordo che era infatti tremendo su Football Manager scegliere questi tre da dover portare, quando specialmente hai fatto scouting in Sud America, era veramente complicato, ma ne parleremo più avanti.
Sì, sì. Perché... Quindi questo è il punto di nascita del calcio moderno, perché dopo la sentenza Bosman, come hai detto, liberi tutti. E i più ricchi si comprano i più forti.
Scusami, possiamo parlare di rivoluzione belga?
Questa è una rivoluzione belga, quindi è un belga,
sì,
ancora,
un
una
belga
volta,
ancora una
in
volta.
Serie B del Liège, non dello Standard, grande squadra belga, però dello Racing Liège, sì. Seconda squadra, che fa causa alla sua squadra, rivoluziona il calcio mondiale.
Alla fine sì, perché surrealistico. All'epoca è cambiato tutto.
Cosa dire?
Ancora una volta i belgi ci stupiscono. E io stavo dicendo che giustamente prima della sentenza Bosman, prima dell'avviamento del calcio moderno, i belgi hanno avuto questa epoca d'oro non solo con la nazionale ma anche con le squadre, mm-hmm. A livello calcistico di squadre. E in 12 anni, tra cavallo tra fine 70 e fine 80, sono 10 finali che giocheranno le squadre belghe.
Ok.
Su queste 10 finali, alcune saranno vinte soprattutto dall'Anderlecht.
Dall'Anderlecht ne parleremo più avanti, appunto, del palmarès del campionato belga. Ma adesso facciamo una pausa, perché abbiamo dato un sacco di informazioni all'inizio e quindi transitiamo verso un momento un po' più ludico. Quanti di voi hanno giocato a Football Manager?
Ho passato troppe ore a giocare a questo gioco. Tante ore perse.
Io giocavo a The Manager, che secondo me era quello ancora precedente. No, era quello ancora precedente, dove tu non mica... Cioè, vabbè, comunque...
The Manager.
Metteremo ci sono i commenti, metteremo sotto un link. Si può scaricare ancora questo in arcade, sai, quei cose.
Io conosco gente comunque che ha perso più di 1600 ore... nella esatto. loro vita, nell'arco di un anno, a giocare a Football Manager.
Esatto. Se io dico Will Steel, tu cosa dici?
Will Steel è un genio. È un genio. Lo conoscete?
No.
No.
No, va bene.
Will Steel, giovane belga, sì. 33enne, mi pare. Allora, immaginate questo ragazzo, capelli rosso, un po' ciccione, molto bianco di pelle, vestito con una tuta sportiva tipo Spalletti, che grida su dei giocatori di calcio, ma lui non ha mai giocato a calcio.
Ok.
Per la sua vita.
E stiamo parlando dell'allenatore.
L'allenatore del Reims.
Ok.
Squadra storica francese che ora sta in media classifica della Ligue 1.
Città tra l'altro conosciuta per lo champagne.
Assolutamente. E quindi questo Will Steel è arrivato pochi anni fa nel nostro campionato e fa dei risultati incredibili, strepitosi, ma come dicevo lui non ha mai allenato nella sua vita una squadra e si è formato attraverso Football Manager.
Beh, chissà cosa ne pensa Luciano Spalletti invece, il selezionatore tecnico della nazionale italiana, che ha appena vietato a tutti i calciatori di giocare alla PlayStation finalmente, durante finalmente. I ritiri. Perché finalmente?
Perché io non ne posso più di questi giocatori che stanno solo in camera a giocare PlayStation.
Prima c'era stato anche qualche episodio abbastanza imbarazzante, come la tendinite famosa di Nesta.
Ah, addirittura, no, la ricordo questo.
Ah, sì, pare che durante un ritiro addirittura Nesta e Pirlo giocassero così tanto alla PlayStation, al punto che a quanto pare Nesta poi sia stato fuori per infortunio al tendine della mano per un discreto...
Meno notevole di Zidane che si è ferito facendo sesso.
Ah, ok.
Comunque, sì, posso dire, io forse ai videogiochi giocavo, insomma, quando ero giovane, ed erano gli anni 90, all'inizio degli anni 90, e ricollegandomi un po' a quello che diceva anche Fran prima, in effetti le squadre belga che si trovavano là, tipo a Sensible Soccer, FIFA 94, c'erano queste squadre qua, c'era l'Anderlecht, c'era l'Antwerpen,
nell'ISS International Soccer, non so che cosa... Anni inizio 2000, siamo un po' vecchi. C'è chi c'era? Io mi ricordo dell'Anderlecht, dello Standard, Standard Liège, e magari del Mechelen a volte, o dell'Antwerp.
Anche il Mechelen ha vinto qualcosa, no?
Poi sì, il Mechelen ha vinto una Coppa Europea.
Sì, un paese grande Coppa come Carpi, pare. No? Cioè, forse più piccolo.
Cioè, come Carpi, dicevi?
Sì, Carpi.
Sì, è una piccola città, è da vedere, non è male. Sì, in Fiamminghi non sono così simpatici, però le città sono belle.
Sì, comunque sono tanti veramente i calciatori che stanno sotto, diciamo, alla Play, Agüero, Ciro Immobile, cioè proprio sono dei casi abbastanza...
Hanno troppo tempo libero, che vuoi fare?
Eclatanti e documentati. E uno di questi è anche Florenzi, il terzino del Milan.
Ex Roma,
che è stato imbeccato dai The Pills in una simpaticissima gag che adesso vi facciamo ascoltare.
Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Interviene
a lui. Sai che manca le nuove generazioni?
Che manca?
Ah, tedesca. Ti arricchiva, la tedesca ti arricchiva. Era un gioco misto al mercato delle spezie. È tipo quando giochi a carte e giochi al mercante in fiera, capito? Che stai lì, che contratti. Una cosa quasi politica, ecco. Era un laboratorio di democrazia. La tedesca è integrazione. Ecco, la tedesca integrazione, perché comunque ci stavano culture diverse, era un'integrazione sociale. Poi ogni rione, ogni comune c'ha la tedesca con le regole proprie, capito? E quindi sì, quello sì, non era facile. Mamma mia, veramente, che darei per giocare a tedesca online?
Comunque, adesso io non te lo volevo dire, però ci sta, esiste la tedesca online.
Come esiste?
Eh sì, esiste.
Ma come io si voglio, chiama? Tedesca?
Voglio giocarci.
Vabbè, vi invito a vedere tutta la clip dei Pills con Lorenzi e Florenzi, perché è veramente esilarante. E poi continua appunto con lui, che si prende benissimo con questa fantomatica International tedesca 2019 online.
Molto ISS Pro, eh?
Esatto.
Sì. Che comunque niente. Si chiamava 21 dalle nostre parti.
21?
Sì.
Noi l'Almond, la tedesca, letteralmente l'Almond.
Wow, sì, abbiamo una corrispondenza linguistica.
Sì, per una volta allineamento di pianete. Mm-hmm. Però noi si iniziava a 20 e prendeva 22 chi iniziava in porta. Uh-huh. Più 2.
Il gol di testa quanto valeva?
2.
No, 3.
No, no, da me sì, due, no, da me in Sicilia era almeno 5.
No. In Emilia dipende.
Esagerati.
Di testa in salto era 4, di testa senza salto era 3.
Testa di salto erano 3.
E di tacco?
Tacco 5.
8.
8, ma che nulla.
Sì, di tacco da me era tra il 7 e il 9.
7 e mezza pure.
Sì,
e
esatto.
Spalla?
Spalla, non so, rientrava sempre come se fosse...
Come mano, falo, già.
Come sì, comunque come una cosa scomposta, quindi cioè, forse addirittura meno della testa. Cioè era più una tedesca estetica quella a cui giocavo io, okay, ecco.
Okay. Rovesciata 10.
A 10? Pure noi 10, sì. Su questo condividiamo, perfetto. Due rovesciate e eri fuori. E a fine, quando finisce la partita... Culo rosso pure voi?
No, culo rosso.
Che? Culo rosso.
culo rosso?
Non l'avete più rouge?
No, poi scusami, questo è il momento in cui devi assolutamente chiarire questa questa cosa che hai detto.
Chi perde per primo va in porta. Ah. Si mette, cioè si mette? Ginocchia.
Sì. Sei sicuro di voler raccontare tutto?
E quindi ognuno deve tirare nel suo sedere.
Una pallonata.
Il più forte possibile. Però è solo una prova.
Atti di nonnismo.
4-5 metri e devi puntare il culo per farli male perché ha perso.
Ok, wow. No, sono contento di non essere cresciuto nel sud della Francia. Ma per chiudere questo capitolo sui videogiochi, noi abbiamo un giocatore che amiamo molto. Ecco, abbiamo dedicato questo podcast.
Il più grande.
Che tra l'altro anche lui ha dedicato proprio, cioè, un articolo. Quando nel 2015 per la prima volta esce sulla copertina di FIFA 2015, insieme a Messi, dichiara: ciao. Io è una vita che gioco alla PlayStation e finalmente sono sulla copertina della PlayStation. Tra l'altro insieme a Messi, e parliamo di Hazard ovviamente, no? Il nostro
Eden Hazard,
che replica nel 2020 invece solo in copertina, quindi,
da solo,
no? In più in compagnia di Messi, sempre di appunto FIFA 2000, in questo caso un anno fortunato, peraltro il 2020, scusate, ce lo ricorderemo tutti, e comunque replica da solo in copertina.
No. Quell'anno finisce FIFA, secondo al pallone d'oro, mi pare, una cosa del genere. Da verificare, però non l'ha vinto.
Certo che arrivare secondi al pallone d'oro è proprio brutto.
Messi e Ronaldo, che volevi fare?
Senti,
speriamo per De Bruyne l'anno prossimo.
Senti, allora diciamo pure che François ci ha portato un estratto, Eden Hazard.
Sì, in questo estratto sentite Eden Hazard, intervistato da John Obi Mikel, ex calciatore del Chelsea, che parlano della generazione attuale del calcio belga, e quindi capirete che l'età d'oro non è finita e c'è una nuova generazione che sta per vincere.
I think they're gonna be the one to see in the next Euro, Belgium.
Oh wow. Keep an eye on them.
Because we talk about the golden generation, but the new generation is also good.
Really? Wow.
This Doku Man City,
yeah, I was gonna say Fire, that, yeah. Yeah. You know, what do you make of him? Do you think he will become like a great player for the national team?
Yeah, for sure. He has everything. And he has everything, and he's now with Pep Guardiola. Yeah. You know, Guardiola is giving him everything also.
Esatto, e con Guardiola che è tutto, ha tutto, Guardiola ha tutto, lui ha tutto, Doku è il futuro del calcio belga.
Doku è sicuramente il futuro, conoscete?
No, no,
Jeremy
dici,
Doku?
Dici no? Pure, dici
mai
pure.
Sentito.
19enne, formato all'Anderlecht, che parte in Francia, e in due stagioni strepitoso al Stade de Rennes, Stade Rennais, e poi parte al Manchester City per una cinquantina di milioni di euro, dove inizia a giocare passo a passo, è accolto dall'altro connazionale, evidentemente Kevin De Bruyne.
Volendo chiudere con così, uno sguardo ai club storici del Belgio, cioè non quelli che sono arrivati ai playoff di questa Jupiler League 2023-2024, ma in generale quali sono i club storici? E secondo te c'è una divisione, cleavage sociale?
Di rivalità sicuramente, come ovunque. Voi che altre squadre conoscete?
Lo Standard,
Antwerpen. Antwerpen.
Sicuramente, chiaramente
l'Union.
Facciamo così, facciamo questo gioco. Prima che arrivassi in Belgio conoscevo solo l'Anderlecht e lo Standard.
E lo Standard. Bravo, hai capito qual è il derby belga.
Anche l'Antwerpen però.
Antwerpen è altra cosa. Sì, anche una squadra storica.
Lui giocava Sensible Soccer.
Non avevano le licenze, quindi l'Antwerpen era una squadra.
Comunque voi vergognatevi che non lo conoscete.
Hai ragione.
Comunque derby storico del Belgio. Derby storico, ragazzi, Anderlecht Standard.
Okay.
Okay? L'Anderlecht è una squadra delle periferie di Bruxelles, squadra di Bruxelles. Oui. E lo Standard, squadra di Liège, due squadre francofone. Per anni, per tutto, cioè gli anni d'oro del campionato belga, sono state le più importanti. Da un decennio, da 15 anni magari, le squadre fiamminghe sono diventate le più importanti. Tra quelle l'Antwerpen, che ha vinto lo scudetto l'anno scorso e ha fatto la Champions quest'anno. Grande, ce l'avevi. Ma anche il Club Bruges, che ha fatto che ha vinto parecchi titoli negli ultimi anni, mm-hmm. e che ha giocato a vari ottavi di finale, magari un quarto di finale di Champions, e ha fatto uscire giocatori abbastanza importanti, tipo in Italia c'è De Catelere, sì, attualmente l'Atalanta, che viene, sì, dal Bruges.
Certo. Sì.
Queste sono le squadre storiche, diciamo più Anderlecht Standard. Dalle parti fiamminghe, il Mechelen, che ha vinto qualche titoli e un po' di Coppa Europea anni 80. Anni 2000 arriva il Bruges, che domina per tantissimo tempo il campionato. E sono da 7 anni che nessuna squadra francofona ha vinto il titolo.
Okay.
Il che è un record per la Lega Belga, mm-hmm. per la Jupiler League. Mai nella storia, così per tanto tempo, una squadra francofona non aveva vinto il titolo.
Ok, quindi sostanzialmente, volendo dare dei titoli, se prima il derby comunque era tra la regione di Bruxelles e la Vallonia, sì, mentre adesso assistiamo a una crescita esponenziale del calcio fiammingo, e comunque in generale della federazione fiamminga calcisticamente e non solo. Questo si riflette anche nelle posizioni in classifica e nella qualità dei giocatori che poi le scuole calcio sfornano di anno in anno.
Sì, anche la scuola dell'Anderlecht rimane sicuramente la scuola più importante del Belgio. Il calcio moderno ha fatto sì che dove ci sono più soldi le squadre vincono di più, e in Fiandre si sono prese le squadre più belle, i giocatori più forti, e da anni dominano il campionato belga. Ma quest'anno ci sarà magari una competizione brusselese.
Quest'anno potrebbe esserci effettivamente ancora per una volta, per il terzo anno consecutivo, forse l'Union Saint-Gilloise potrebbe provare a vincere il titolo.
Sì, perché da un po' di anni è tornata questa squadra, che è meravigliosa per vari aspetti, dell'Union Saint-Gilloise, che non giocava in Serie A da più di 40 anni, squadra storica,
e che oggi addirittura viene seguita anche dall'altra parte del mondo. Sentiamo adesso il contributo che ha portato Stefano direttamente dal Mozambico.
Ma gente, se conosce a Union de Saint-Gilles. Union Saint-Gilloise.
Saint-Gilloise, sì.
Mas por que conhece?
Toccata di Kippa. Non conosco mai stata lì in Europa. Come si dà di no?
Ah, Saint-Gilles è dentro di Bruxelles, c'è un bairro di Bruxelles.
Ah, è un bairro?
Sì, sì, è un bairro aperto onde io moro.
Ah, è Union Saint-Gilles.
Sì, sì. Sabes che tengo un mio amico che...
Faccio un attimo una piccola traduzione, anche se credo che si sia capito comunque.
Sì, beh,
chi segue le conferenze stampa di Mourinho sicuramente ha capito.
Sì, sì, l'intervista al mio collega Nellito, appunto, che, e questo è interessante come cosa, di come poi l'Europa, anche la geografia europea sia conosciuta più che altro sulla base di chi gioca nelle competizioni europee, no? Cioè, questo è molto interessante. Quindi l'Union Saint-Gilloise è certamente una squadra che anche a livello internazionale ha, come dire, preso molta, molta fama, ecco.
Ma come mai? Come mai la conoscono in Mozambico?
Semplicemente perché gioca nell'Europa League. Infatti, parlando insomma con lui, gli dico: ma sai dov'è Saint-Gilles? No, non so dove stia. Ho detto che è un quartiere di Bruxelles, no?
Quindi conoscono l'Union Saint-Gilles fino in Mozambico grazie al loro percorso in Europa League l'anno
Assolutamente.
Scorso. Perché sono arrivati in quarti di finale, vero Roberto?
L'anno scorso sono arrivati ai quarti e hanno perso il ritorno contro il Leverkusen allenato da all'epoca, cioè l'anno scorso, da Xavi Alonso.
Anche quest'anno? Sì.
Si conferma.
E vedi che il Leverkusen si è preso il miglior giocatore dell'Union a fine stagione pure.
Ovvero?
Ovvero Victor Boniface, da seguire, ragazzi, capocannoniere
della Bundesliga.
Ex giocatore dell'Union Saint-Gilloise.
Ecco, esatto, perché comunque fondamentalmente l'Union, per chi non lo conoscesse, adotta un po' il metodo che l'Udinese in Italia, nella Serie A, ha messo su ormai da tantissimi anni, ovvero quindi multiproprietà, sì. Una squadra nella Liga di riferimento della proprietà di famiglia Pozzi a Udine, mentre qui si tratta di Tony Bloom e il suo socio d'affari Alex Muzio,
okay,
che appunto hanno la proprietà
dell'Union,
ma soprattutto del Brighton in Premier League. E quindi sostanzialmente questo permette una serie di meccanismi e armonizzazioni che vedremo più avanti, ma la principale è che moltissimi giocatori vengono qui nella Jupiler League a testare un po' il campionato europeo e poi i maggiori vengono venduti altrove, quindi si fa cassa e allo stesso tempo, nel caso appunto del Brighton, si rinforza una squadra in un campionato più prestigio rispetto a...
Io vi invito a seguire un giocatore che amo particolarmente, che si chiama Mitoma, giapponese, alla sinistra, che ha fatto un anno meraviglioso all'Union l'anno scorso, che sta giocando nel Brighton, facendo cose spettacolari con De Zerbi.
Ormai credo 2 anni fa, tra l'altro.
Pure magari 2 anni fa.
Sì, no, ma qui all'Union era straordinario quello che riusciva a fare in Jupiler. Partiva dalla sinistra, dribblava 3 giocatori e poi
gol,
ricordava tantissimo lo stile di Eden Hazard.
Assolutamente.
È sempre lui.
Quindi queste multiproprietà alla fine portano anche cose interessanti al Belgio. E una cosa divertente è che il proprietario del Brighton, ma come mai si è comprato l'Union? Come mai è diventato ricco?
Pare che uno dei proventi della sua attività imprenditoriale sia appunto derivato dal fatto che è un grandissimo giocatore di poker. Poker autorizzato, chiaramente, legale. E quindi, insomma, questo fa sì che noi possiamo sognare un po' che l'Union faccia come il Leicester in Inghilterra e vinca il campionato prima o poi.
Sì.
Quello inglese, però.
può darsi.
Quindi Union Saint-Gilloise, altra squadra da seguire quest'anno, si giocherà sicuramente il titolo contro l'Anderlecht, altra squadra di Bruxelles, quindi derby per il titolo. E vedremo, perché sono 10 partite che l'Anderlecht non riesce a vincere contro l'Union, quindi l'Union parte favorito ma ha perso gli ultimi 2 campionati all'ultima giornata, quindi non si sa. Ma l'Union quest'anno si è anche qualificato per la finale della Coppa Nazionale.
Tra l'altro, diciamola questa cosa, che il maggior sponsor del campionato belga è la più grande società di appunto birra, mentre quella che sponsorizza la Coppa
patatine. Che cosa poteva essere?
È questo paese birra patatine.
E quindi, cioè, in realtà su alcune cose loro hanno le idee precise.
Sì.
Va bene, credo che questo sia tutto per questo secondo episodio. Sono stato molto felice di appunto fare questa traghettata con voi, sempre più con la lente di ingrandimento verso le follie, le delizie soprattutto.
Le delizie.
Birra e patatine.
Poi. Birra e patatine, esatto.
Patatine e delizie del calcio belga.
Esatto, questo è il prossimo podcast. Ma intanto abbiamo concluso questo secondo episodio. Abbiamo già citato alcuni elementi di quello che sarà il terzo. Stefano, vuoi darci qualche indizio in più?
Ma certamente, nel prossimo partiremo da uno slogan, no? Gli uomini sanno perché. Cioè, ovvero lo slogan della Jupiler, che è la nostra amatissima bionda dal valore alcolico 5.2, ideale per un servizio tra 6 e 8 gradi. A partire da questo in realtà faremo un giro per il mondo, no? Perché in effetti dal piccolo birrificio Pied-Buff del 66 direi che se n'è fatta di strada, ecco.
Va bene, grazie a François, grazie a Stefano e alla prossima! Eden, il podcast sulle delizie del calcio belga.